Radio Nuova Trieste presenta
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.
Don Primo Mazzolari, Natale 1957. La strada della gioia. Qui Don Primo mette a nudo le responsabilità di ognuno che vuole vedere se si può nella vita arrivare a star bene senza pagare il bene. Si tratta di un discorso forte, di quelli che scomodano e tormentano.
Che cos'è, o miei cari fratelli, che ci travaglia? Qual è lo stato d'animo di quasi tutti noi, e specialmente dei giovani? È quello di vedere se si può nella vita arrivare a star bene senza pagare il bene, a diventare ricchi senza attraversare le strade del dovere compiuto, dell'attività piena, del sacrificio accettato. Siamo in un'ora in cui la fortuna, sotto tutti gli aspetti, e guardate che io mi dispenso in questo momento, per non dilungare il mio discorso, dal mostrarvi come la deformazione della nostra mente e del nostro cuore e della nostra coscienza sta arrivando per tutte le strade, dal gioco nei caffè, dal lotto, dalla sisal. E qui potremmo anche, direi, essere in un campo sopportabile, perché in fondo gli uomini hanno sempre avuto bisogno di queste piccole illusioni, quasi un piccolo sogno quotidiano per vedere se è possibile evadere dalla pena e dal sacrificio che costa la giornata. Ma ci sono anche degli altri aspetti. La fortuna non entra soltanto per queste piccole strade, che sono delle strade alquanto abitudinarie dell'uomo. Purtroppo ci sono delle scoperte della nostra povertà morale che fanno veramente paura. E quali sono? Non è necessario lavorare per arrivare nella vita. Non è necessario affaticarsi. Non è necessario mettercela. Non è necessario portare. Molta gente vuole arrivare immediatamente, a fretta. Ha fretta di vedere se c'è la possibilità di prendere qualche cosa che possa servire, senza bisogno di fastidi, senza bisogno di durezze, senza bisogno di lavoro, senza bisogno di impiego continuo di tutte quelle che sono le nostre energie, della mente, del cuore e del corpo. Gli studenti vogliono arrivare al diploma o alla laurea senza studiare. Tutti vogliono diventare dirigenti della vita e nessuno riconosce che è la gavetta che fa l'uomo. è il manovale che fa l'uomo, vale a dire è il cominciare a prendere dal principio. Tutti vogliono arrivare in alto, tutti vogliono diventare ricchi da mattina a sera, tutti vogliono a un certo momento affermarsi senza chiedere alle proprie energie quello sforzo che anche gioia della vita, che anche ragione della vita, che allontana la noia e che dà una soddisfazione, perché tenetelo a mente, la gioia è diminuita nel mondo perché gli uomini non la vogliono più pagare, se la vogliono fare regalare, e qualche volta la parola regalo non è come i doni di Natale, che sono tutti puliti e tutti cari e tutti amabili. Sono i doni che qualche volta noi ci procuriamo attraverso delle strade che non sono le strade dell'onestà. Perché, o miei cari fratelli, abbiamo trovato le strade che conducono agli spazi interplanetari, ma abbiamo perduto le strade che conducono alla nostra coscienza. Leggevo questa mattina sul giornale una nota di cronaca milanese. Un povero uomo, non importa sapere il nome, vi importa soltanto che è uno degli uomini che occupano un posto quasi invidiabile nella vita e del commercio e del guadagno. Ha passato tutta la giornata di ieri e gran parte della serata di ieri, la vigilia di Natale, sulle porta di San Vittore, il carcere di Milano. Aspettava un suo figliuolo di 17 anni, non gli mancava niente, o meglio, gli mancava soltanto una cosa, di sentire che la vita ha un ordine di sacrificio a cui non si può rifiutarsi. Era diventato un rapinatore, un basso rapinatore, insieme a un'altra squadra di suoi piccoli compagni che portano un nome americano che io non voglio neanche tradurre, perché fa male al cuore il sentirsi conglobati attraverso delle qualifiche che umiliano. E il figliuolo non è uscito. E la vigilia in quella casa è rimasta una vigilia desolata. La libertà provvisoria non gliel'hanno concessa. E ti immagino il Natale che assomiglia al Natale di tante povere famiglie i cui figliuoli hanno perduto la strada della coscienza. Che cosa mancava a quel figliuolo? Niente mancava. Mancava soltanto una cosa, di capire che la vita è un dovere, che la vita è un costo, che la vita è un impegno, che la vita bisogna guadagnarsela, non si può rubarla di notte, non si può rubarla attraverso la disonestà del commerciare, non lo si può portar via sulla paga della povera gente. Perché c'è molta gente, o miei cari fratelli, che crede di poter essere giustificato nelle proprie fortune, appunto perché questa ondata di materialismo che ci porta a dimenticarci di quella fraternità di cui vi ho parlato questa notte e che è ancora una rivelazione e un dono di quel Cristo bambino che noi adoriamo e nel medesimo tempo paventiamo. Perché questa è la strada, o miei cari fratelli, la dura strada, la strada che Gesù Cristo ha battuto. Chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce. Quando i due discepoli che nel mattino di Pasqua lasciano il cenacolo per andare a Emmaus e si incontrano col forestiero che non conoscono e che è il Cristo, e si lamentano perché al terzo giorno dopo la morte non c'era quell'avvenimento che tutti attendevano. Allora c'è come un rimprovero da parte di quel forestiero che non aveva ancora rivelato l'identità col Cristo risorto. O tardi di cuore. 3 giorni. Che cosa sono 3 giorni, o miei cari fratelli? Eppure vedete, molti dei giovani vogliono in 3 giorni quello che la vita riserva anni e anni e qualche volta tutta un'esistenza di prova, di tribolazione, di sacrificio. Perché questa è la legge della vita, miei cari fratelli. E non è il Cristo che ce l'ha imposta. Il Cristo ha messo una speranza, o miei cari, su questa che è la strada dell'uomo. E siccome egli è il figliuolo dell'uomo e ha accettato la nostra condizione, è tanto naturale che egli abbia messo in rilievo per quale via si dona quello che di meglio abbiamo nel cuore. Perché la vita è gioia, o miei cari fratelli, perché a un certo momento è un dono di tutto noi stessi, è un dimenticarci. E se voi misurate le gioie più vere della vostra vita, mi rivolgo in questo momento a quelli che hanno dei bambini, i vostri bambini, questo sacrificio che voi per loro continuamente date non rappresenta la più grande delle soddisfazioni. E in fondo il loro sorriso, il sentire che voi li proteggete, non è un alleggerimento della durezza della vostra vita quotidiana. E se qualche volta c'è una disperazione nella vostra anima, non è, o miei cari fratelli, perché il vostro sacrificio non riesce a tutelare, a guardare, a proteggere, a preparare la strada di coloro cui volete veramente bene. Questa è la strada, e questo è il dono, e questo è l'esempio. E l'esempio incomincia dalla stalla di Betlem e arriva fino al monte Calvario, sulla croce. Ecco, vedete come si fa. L'uomo, l'onesto, il galantuomo, l'uomo generoso, l'uomo che ha la promessa di questa e dell'altra vita, perché ricordatevi che l'eternità non è che l'espressione di questa manifestazione quotidiana, per cui a un certo momento, mettendoci per questa strada, che è la vera strada dell'uomo, su cui Cristo ha segnato le sue impronte divine, noi arriviamo all'eternità. E c'è una speranza, o miei cari fratelli, su questo esempio, su questa regola, perché questa è la regola. Le altre non sono regole, le altre sono disarmonie, come diceva Pio XII nel suo messaggio di domenica. Le altre sono strade che non conducono, anche se abbagliano, anche se incantano. Anche se qualche volta, miei cari fratelli, voi vedete che qualcheduno pare che l'abbia camminato con successo. E qui vedete il nostro errore di guardare i momentanei successi. Lui ci è arrivato, lui ce l'ha fatta. Aspettate un pochino, miei cari fratelli. Non abbiate fretta voi, miei cari giovani, a fare questi giudizi, a diventare invidiosi di situazioni che ci dovrebbero invece spaventare. Ricordatevi che la vita ha le sue leggi. Il sacrificio non è un'invenzione del cristianesimo, è la strada dell'uomo, è la condizione dell'uomo, e nessuno si può rifiutare. Non importa se voi non venite in chiesa, se voi dite di non credere, se voi ve la prendete anche con questi simboli della sofferenza dell'uomo, figliuolo di Dio e fratello nostro, la vita vi riserva questa regola fondamentale a cui nessuno sfugge. Ricordatevelo, a cui nessuno sfugge, neanche i figli di papà. Anzi, sono quelli, o miei cari fratelli, che rappresentano la conferma di una legge che è la legge dell'onestà, la legge della fraternità, la legge dell'ordine e la legge dell'amore e la legge della libertà. Perché se c'è qualche cosa che fa spavento, miei cari fratelli, non è soltanto la minaccia che viene dall'alto, da queste invenzioni paurose dell'uomo, perché sono le mani dell'uomo che sono paurose, non sono i missili che sono paurosi, sono queste mani che sono diventate mani rapaci, sono queste mani che agognano, sono queste mani che non si riempiono mai, sono queste mani che non sono mai contente, sono queste mani che rapiscono la briciola di gioia al fratello vicino che forse ha quest'unica soddisfazione nella vita e noi brutalmente gliela strappiamo. Perché la libertà incomincia, o fratelli cari, a venir meno nell'umanità quando gli uomini sono diventati uomini di preda, uomini di piacere senza coscienza, gente che vuole affermarsi a tutti i costi senza il pedaggio naturale che ogni affermazione porta con sé. Ho detto che il Cristo nel Natale mette una speranza su questa nostra strada. E qual è questa speranza? È la speranza che egli capisce, è la speranza che gli ci accompagna, è la speranza che è legata alla promessa che gli ci ha fatto, alla promessa dell'eternità, alla salute della nostra anima, alla salvezza della nostra vita spirituale, che è anche la salvezza del mondo. Io non so quanti di voi questa mattina, aprendo un giornale di Milano, terza pagina, abbiano avuto il tempo. Se non l'avete avuto il tempo, questa mattina apritelo questo giornale, leggete un articolo. La corrispondenza viene da Roma. È un giovane giornalista che io conosco. E guardate che non è un credente, ve lo dico subito, perché non vi facciate dei pregiudizi nella testa. Non so se sarà andato alla messa di mezzanotte e non so se questa mattina avrà varcato la soglia di una qualsiasi chiesa romana. Di che cosa parla? Parla del Natale. Chi è che non parla del Natale? Anche questo, miei cari fratelli, non è una testimonianza. Non è qualche cosa che incide profondamente nell'uomo. 1957 anni e parliamo di un bambino che torna a nascere, di un'attesa dei cuori, di una speranza di tutti i nostri poveri cuori. Racconta il Natale che l'immagina di un gruppo di studenti di Viterbo, una cittadina non lontana da Roma. Che cosa hanno fatto questi poveri figliuoli? E guardate che parlandone ne ha una pena grande. Che cosa hanno fatto? Qualche giorno fa hanno spaccato il crocifisso della loro scuola. E sabato notte hanno sporcato tutti i portali delle chiese di Viterbo. L'episodio che non va sopravvalutato. I giovani che spaccano i crocifissi sono quelli che più facilmente si inginocchieranno davanti a essi. I giovani che sporcano i portali delle chiese saranno i primi che le varcheranno nelle ore di desolazione che purtroppo vengono molto presto anche nella vita di un giovane. Il commentatore guarda un aspetto di questo gesto e lo guarda con una compassione e un accoramento veramente umano e veramente cristiano e dice: questi giovani non hanno capito che cosa rappresenta un crocifisso e che cosa rappresenta una porta della Chiesa. E unisce il crocifisso e il portale delle chiese a questo avvenimento che è il Natale e pensa a quelle povere mamme che questa mattina avranno varcato la chiesa sporcata sulla soglia dei loro figliuoli e avranno pregato e pianto davanti alla misericordia del Cristo infinitamente buono. E pensa a tutti i bambini che nella gioia del Natale riacquistano la lucentezza degli angeli. E pensa alla fatica dei poveri uomini che arrivando nella notte alta della vigilia o al mattino del Natale nelle chiese vanno a riprendere un pochino di coraggio per poter mantenere fedeltà al proprio impegno quotidiano e per poter alimentare quella lampada della speranza senza della quale non è possibile vivere. E dice: la speranza. Quelli hanno cercato di spegnere la speranza, ma non è spaccando un crocifisso, o miei cari fratelli, che si ottiene la speranza, perché la croce rimane sulle spalle di ognuno. Non è, o miei cari fratelli, sporcando il portale di una chiesa, perché quella è la porta della speranza, anche quando noi non crediamo, perché non è necessario credere in certi momenti a quello che la Chiesa ci insegna per sentire le profonde radici di una verità che anche quando non è accolta, anche quando è legata, finisce per diventare dentro di noi il richiamo più alto a quello che vi è di grande, di divino e di buono e di bello nella vita. Non voglio finire su questo motivo che d'altra parte è un motivo che ci fa intravedere attraverso gli oscuramenti momentanei della coscienza odierna quello che vi è di incancellabilmente buono nel mistero del Natale. E allora io penso, e non faccio fatica in questo momento, perché sono qui allo stesso posto, anche se la balaustra è vuota, ho visto quasi tutti i miei giovani qui inginocchiati e, come vi dicevo prima, raccolti e pensosi. La loro comunione, ieri sera vi ho detto che era un'affermazione di fraternità. Questa mattina, dopo aver letto quell'episodio, ripensando e rivedendo il volto dei miei cari giovani, io ho la certezza che la loro comunione è la conferma di una buona volontà, è il ritrovare la strada giusta, è l'unica maniera per poter resistere alle tentazioni che la vita vi offre. Purtroppo nessuno ha pietà di voi, neanche noi uomini di una certa età abbiamo pietà dei nostri giovani. Prepariamo i trabocchetti davanti a loro. Non sappiamo contenere i nostri egoismi. Parliamo di illusioni che non abbiamo più. Parliamo di strade che non sono le strade che noi abbiamo battuto. Siamo scettici dell'onestà. Siamo scettici della fedeltà. Non crediamo più in niente e non sentiamo che questi nostri giovani hanno bisogno, miei cari fratelli, di qualche cosa che li sorregga, che dia loro la forza di vivere bene, di lavorare bene, di essere onesti, di non pretendere di arrivare senza camminare con le proprie gambe, di lasciarsi appoggiare da false promesse, perché la vita non cammina con delle false parole, come la vita economica non cammina con delle false monete. Noi di fronte a loro siamo tutti dei falsi monetari. Vorrei dire ai miei figliuoli che ho visto qui questa notte, non dimenticate che quel Cristo bambino che avete ricevuto nel mistero dell'Eucaristia vi ha dato la strada. Non è una strada che faccia gola, avete ragione. Non è una strada che possa darvi delle illusioni, avete ragione. Non è una strada che vi farà ricchi d'incanto, avete ragione. Ma è la strada che non porta al cellulare di San Vittore, non è la strada che porta a spaccare un crocifisso perché non vi ha dato i soldi in una serata, non è la strada che vi porta a sporcare una chiesa che è la casa della speranza. Rimanete fedeli a questo dono che vi ha fatto questa notte e non dite che non vi ha messo nel cuore in niente Cristo. Perché se questa mattina coloro che prendono in mano il giornale hanno la capacità di poter leggere col cuore questi episodi che lo spaccano, io credo che voi, quando ritornerete a sedervi alla vostra povera mensa, vicino a vostro padre che è stanco, a vostra madre che vi guarda con una compiacenza particolare, più che non gli altri giorni, ai vostri piccoli fratelli che hanno ancora l'innocenza sul loro volto così simile a quello del Cristo, voi sentirete che vale la pena, miei cari fratelli, pagare qualche cosa nella vita, scontare qualche cosa, lavorare per mantenerci fedeli a questa tranquillità di coscienza che fa il galantuomo, che fa l'uomo fratello, che fa l'uomo onesto e che fa l'uomo libero e che fa l'uomo capace di poter capire che al di là di questa vita c'è qualche cosa di più grande, perché il più grande l'avete già dentro nel cuore per un dono che è il dono di Natale.
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.